10:46, buon 8 marzo a tutte e buon ascolto a chi ci ascolta agli 87.9 di Radio Onda Rossa per questa intera giornata gestita dal martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Inizia adesso un nuovo spazio, Separatismo Mon Amour, gestito dalle compagne del 22 di Via De Volsci.
Ma tutto ciò offre un utile indizio. Se fate qualcosa che è così strettamente proibito dai patriarchi, dovete star facendo qualcosa di giusto. Allora, ciao a tutte, e questo è uno spazio delle compagne del 22, che è uno spazio separato di Femministe e Lesbiche e di Via De Volsci a Roma. E niente, noi vi volevamo leggere alcuni pezzi sparsi che abbiamo preso da vari testi di Femministe e Lesbiche separatiste un po', diciamo, negli ultimi 30 anni. Ovviamente è un po' difficile fare questa cosa in mezz'ora, e quindi daremo un po' degli spunti e poi voi andrete ad approfondire sul nostro blog, di cui vi daremo i riferimenti. E una piccolissima cosa per iniziare: il nostro è uno spazio separatista che esiste che è diventato separatista dal 1987, e è un separatismo un po' è un separatismo che nasce all'interno del movimento che era il movimento dell'autonomia, e quindi diciamo appunto un movimento misto che poi in quegli anni cominciava anche ad occupare i centri sociali. E quindi il primo testo di cui vi volevamo leggere qualche spunto è diciamo un testo che somiglia un po' a quella che poteva essere l'esperienza delle compagne di quegli anni, e che appunto facendo politica all'interno del movimento misto a un certo punto dicono: no, abbiamo bisogno di uno spazio separato. E questo in realtà invece è uno dei primi documenti di un collettivo separatista di Trento, e che si chiama il Cerchio Spezzato, cioè appunto si chiamava il Cerchio Spezzato, ed è un documento che è stato scritto nel 1971. Vi leggo soltanto l'inizio e la fine e poi approfondirete. L'esperienza politica del movimento studentesco e dei successivi gruppi politici che rappresentano il superamento del movimento stesso. Come per un gran numero di studenti in generale, è stata questa l'esperienza che ci ha posto di fronte la prospettiva concreta e la possibilità di rovesciare un sistema sociale fondato sull'oppressione e sullo sfruttamento. Ma noi, non solo come studentesse ma in quanto donne, avevamo affidato molto di più a questa prospettiva di liberazione. Nel medesimo tempo ci eravamo illuse che il gruppo politico, l'agire da militante, fosse un mezzo per porre fine ad un'ulteriore e precisa discriminazione che passa all'interno della società capitalistica, l'oppressione dell'uomo sulla donna. Ci siamo illuse che automaticamente la presa di coscienza generale dell'oppressione di classe ci ponesse di fronte ai problemi nello stesso modo dei compagni. Questa illusione è stata smentita dalla pratica politica e dall'esperienza. Non c'è uguaglianza fra disuguali. Una disuguaglianza fondata su basi materiali precise e che dà all'oppressore strumenti di potere non può essere superata dalla buona volontà. Poi fanno tutto un bel percorso in cui spiegano e concludono il documento con una frase che a me piace moltissimissimo. E dicono: ai compagni che sostengono che solo dopo la presa del potere da parte del proletariato la condizione della donna si risolverà, noi rispondiamo: poiché la donna soffre di condizioni oggettive specifiche oggi, è da oggi che può e deve iniziare la lotta per la sua liberazione. A coloro che dicono che con la nostra lotta operiamo una divisione all'interno del popolo, noi rispondiamo: la divisione esiste e ci è stata imposta. La nostra lotta vuol far esplodere la contraddizione, non più razionalizzarla, e tendere ad una reale ricomposizione del proletariato. Ora, questa frase, in particolare dove dice la divisione esiste e c'è stata imposta, è, diciamo, un po' la è praticamente l'inizio del mio separatismo, nel senso che io, nel momento in cui facevo politica mista all'università e mi sono confrontata con questo testo e anche con altri, ho trovato in qualche modo una formulazione teorica ad una cosa che con la quale facevo fatica. E per me invece, diciamo, questa chiarezza di pensiero, per cui appunto questa divisione diciamo tra uomini e donne è una divisione che già esiste nella società perché si fonda su delle basi materiali e in qualche modo c'è stata imposta dalla struttura sociale e quindi noi, a partire da questa, diciamo ok, noi siamo in questa posizione, da questa posizione non vogliamo, diciamo, cercare di ricomporre quello che non si può ricomporre e quindi diciamo continuare all'interno di una situazione di lotta comune, ma invece ci va di far esplodere la contraddizione e quindi ci separiamo.
Vi leggo un pezzo di Marilyn Frye del 77 in cui racconta un po' quello che è il separatismo. Allora, nella mia vita e nel femminismo come lo intendo, il separatismo non è una teoria o una dottrina, né una richiesta di certi specifici comportamenti da parte delle femministe, anche se è caleidoscopico, qualcosa le cui forme, strutture e schemi cambiano ad ogni svolta della creatività femminista. È un elemento che è presente attraverso tutti i cambiamenti, è un elemento di separazione. Questo elemento, ad ogni rotazione del vetro, ha differenti ruoli e relazioni, assume diversi significati, è variamente importante, variamente determinato o determinante, a seconda di come cadono i pezzi del caleidoscopio e di chi li guarda. Il tema della separazione, nelle sue molteplici varianti, è presente ovunque, dal divorzio alle comunità separatiste esclusivamente lesbiche, dai rifugi per donne picchiate ai cove delle streghe, dai programmi di studi delle donne ai bar delle donne, dalla diffusione degli asili nido agli aborti su richiesta. La separazione femminista è una separazione di vari tipi o modi dagli uomini e dalle istituzioni, dai rapporti, dai ruoli e dalle attività che sono definiti dai maschi, dominati dai maschi e che operano per il beneficio dei maschi e per il mantenimento del privilegio maschile. Questa separazione viene iniziata e sostenuta per volontà propria dalle donne. La separazione femminista può assumere varie forme: rompere o evitare rapporti stretti o rapporti di lavoro, proibire a qualcuno di entrare a casa nostra, escludere qualcuno dalla nostra compagnia o riunione, ritirare la partecipazione da una qualche attività o istituzione, oppure evitare di parteciparvi, evitare comunicazioni e influenze provenienti da certi settori, non ascoltare musica con testi sessisti, non guardare la TV, evitare di dare energie o appoggio, respingere o trattare male individui offensivi. Ovviamente molto in dettaglio tutte le varie possibilità di separazioni, spiega come alcune avvengono e si mantengono per amore di altre cose, quali l'indipendenza, la libertà, la crescita, l'inventività, la sorellanza, la sicurezza, la salute, oppure la pratica di costumi nuovi o eretici. Chiaramente, cioè, in questo discorso c'è una parte in cui viene diciamo descritto l'aspetto di rottura e poi chiaramente anche la forza che il percorso separatista dà alle donne che lo attraversano.
داستانو میگه سای سکای گوش بدن خرافه پرستا و تون رو باید کنار بیاین با ما اینه تنها را دختری از ایر و تبار مذهبی مادر سختگیر و یه پدر عصبی عشق همجنسشون رو رسون به جنون دلخون از نگاه معنا داره اینو زد دلو به دریا گفت من انسانم میگذرم من واسه حقم از جانم مادر عشق نداره که هیچ حد و مرزی نکن با زندگی دخترت بازی من مثل شما بنده همون خدام همجنسگرام ولی نمیشه ادعام پوزخند تلخی روی لب مادر شف دل دختره نقص بشه باورش پدر با اشتیاق حرفاشو خوب داد گوش زیر مشتلق تفلکی شد بی باشو زجه بزن و بکن استغفار مگه نمیدونی زن یعنی استثمار واسه تعمید دادن اونو زیر آب جوش چون نهی از منکر وظیفه رو دوش شرخیدن تو مطبخ و کتک خوردن باشه کنجه اونو خونه یه شوهر بردن شبا تنشو استخ بگیره دسته یه مرد ولی هنوزم عشق زن و زمزمه میکرد جلو آینه نشستن و خیره شدن کاری از پیش نمیبره پس باشو زن برداشت تلفن و گرفت یه شماره ترسش این بود نکنه که بر نداره شنید صداشو یهو دلش لرزید مغز جا خوش کرده توی گلوش درکی من میخوام بشم از عشق تو دیوونه داد میزنم تو همه دنیا بدونه از باورم هیچ شرمی ندارم من خوابیدم با مرد و دوست ندارم بزن باز بینشون میباره چین نسبیان امیر کبیر را امام فیلم از نسبیان ایرانی هستم باره فهمن مثل زندگیش رجنزاره چه سرایی که به تار سنت آوی چه خونایی که واسه کشف گل ریخ میگی نسبیان تو ایران نه محاله ولی جونشو میگیره زنگ وسط چاله نسبیان زیاده زیر پوسته ای را ماس کن چشه تو ببین من همین جا تو که زدی بازدی بیان و نسبیان آدم با هر عقیده حق زندگی داره خیلی وقت دیگه تنها به سون پوسته چنگ بزن و میدو سای سکای رسیده زن زندگی تو دست خودت بگی واسه هدفت کشته شو اما نه سرنوشتش با چوبه یه دار تو همه زنی که معشوق زن بشنوین همه سر صحنه توی تئاتر زندگی زن یه سیاهی لشکر همیشگی نه حق داره عشقشو ابراز کنه نمیتونه سفره دلشو باز کنه اشتباه واسه اون مثل جهنمه اشتباه نکن ولی اونه که مریمه نمیخواد با یه مرد روی تخت بخوابه اینه میسوزونه شماها رو این عذابه زمه بگیره تصمیم جای زن مذکر چرا خاک وطن خالی از حقوق بشر سنگسار روح تو قرن 21 مدعی که با خدا داری سلام علیک آخه چی کار کرده مگه به جرم چی چون رو تنه یه زن کرده نقاشی چرا زنی که حتی نداره احساسی به من روزی صد بار بکن آرزوی من آمار طلاقا میدونی چرا بالاست نگو زن نسازه ببین اشکال کجا اون تا زنده است عاشق همجنسه که حتی اگه مردش بهترین باشه این حس قوی تر از قانون جاذبه است بین اونا
کلاس به تو هم جنس بازی هست یه محوله جدا خیلی توفیر داره با هم جنس گرا تو با جنس مخالف خوبی خوب باش ولی حق لزبیان هم از سر جاش دیگه گذشته دوره زور و تحکیل تحکیل بردگی زن و سی تهدیک
Sempre in questo articolo che si intitola Riflessioni su separatismo e potere di Frey, c'è un concetto secondo noi fondamentale che riguarda l'accesso. Mo è un po' complicato spiegarlo brevemente e quindi vi rimandiamo al nostro blog dove stiamo facendo un archivio con tutti questi documenti sul separatismo. Comunque la cosa fondamentale secondo noi che lei appunto dice in questo articolo è che il concetto di accesso è strettamente legato a quello di potere, ovvero nel momento in cui i maschi devono avere accesso alle donne, chiaramente in questo poi si manifesta tutto il è fondamentale quindi la possibilità di dire no delle donne per impedire che l'uomo abbia la possibilità di accesso e quindi diciamo limitare la disponibilità delle donne nei confronti del potere maschile. La cosa fondamentale è che le differenze di potere si manifestano nell'asimmetria dell'accesso. Lei fa alcuni esempi che sono molto chiarificatori di questo concetto, cioè che per esempio gli studenti si adattano agli orari di ricevimento dei professori, i professori non si adattano agli orari di ricevimento agli orari degli studenti, proprio per indicare come il potere si manifesta in una simmetria appunto dell'accesso. Vi leggo un passo che secondo me è molto bello, che lei scrive, in cui dice: gli incontri di sole donne sono una sfida alla struttura del potere. È sempre privilegio del padrone entrare nella capanna dello schiavo. La schiava che decide di escludere il padrone dalla sua capanna si dichiara non più schiava. Escludere gli uomini da una riunione non solo li priva di certi benefici, senza i quali tuttavia possono vivere altrettanto bene, ma significa anche il controllo dell'accesso, quindi un'assunzione di potere. E per l'ottica maschile questo non è soltanto ingiusto, è arrogante. E poi ancora, dire no è l'inizio del controllo in qualsiasi efficace azione e strategia. Infatti l'efficacia sta proprio nello spostamento di potere, dipende cioè dalle azioni che manipolano e controllano l'accesso. Sia che una dica o non dica no, trattenga per sé, escluda o rifiuti in un'occasione qualsiasi, la capacità e abilità di dire no saranno logicamente necessarie al controllo. Chiaramente questo è un concetto non semplicissimo, però mi sembra che sia cruciale perché appunto nel momento in cui noi diciamo no, in qualche modo ci riassumiamo il potere su noi stesse. E infine, vi leggo un ultimo passo, quando le donne si separano, si ritirano, sfuggono, si raggruppano, trascendono, scalzano, escludono fuori, migrano, dicono no, esse controllano l'accesso e simultaneamente lo definiscono. La nostra insubordinazione è duplice, perché nessuna di queste cose è permessa. E anche l'accesso e la definizione sono due ingredienti essenziali nell'alchimia del potere. Perciò siamo doppiamente e radicalmente insubordinate.
E adesso vi volevamo leggere un pezzetto minuscolo di un altro documento bellissimo di un gruppo che si chiama Radical Lesbians, un gruppo americano. Questo documento famoso si chiama La donna che si identifica con le donne, è stato scritto probabilmente nel 1970, ma non ci abbiamo neanche la data precisa, e diciamo che dà un po', cioè tutto il documento, e poi ve lo leggete, dà un po' la misura di quello che era il dibattito nel movimento femminista americano nel momento in cui nasce proprio l'esigenza del separatismo, perché appunto, come sappiamo da femministe, non è che poi appunto tutte le femministe sono separatiste, no? Appunto sappiamo che il separatismo è un oggetto di dibattito continuamente tra di noi, e probabilmente neanche abbastanza, nel senso che poi non è che ne parliamo così tanto, però sappiamo che poi in tante situazioni è una delle cose su cui ci scontriamo. E quindi loro fanno tutto un ragionamento, poi loro chiaramente sono lesbiche, quindi c'è un approccio appunto anche al separatismo lesbico, e però concludono il documento in questo modo: è fondamentale che le donne si rapportino ad altre donne, che creino insieme una nuova coscienza di sé e delle altre, perché questo è il cuore della liberazione delle donne e la base della rivoluzione culturale. Insieme dobbiamo trovare, rafforzare e convalidare la nostra autenticità. Ciò facendo ci confermiamo a vicenda quel senso nascente di orgoglio e di forza. Le barriere si sciolgono, cresce la solidarietà con le compagne, diminuisce il senso di alienazione, di essere tagliate fuori, di stare dietro a una finestra chiusa, di essere incapaci di fare uscire quello che sappiamo di avere dentro. Sentiamo di essere reali, sentiamo che infine veniamo a coincidere con noi stesse, con quel vero essere, con quella coscienza. Cominciamo una rivoluzione per mettere fine ad ogni identificazione coatta e per raggiungere il massimo dell'autonomia nell'espressione umana.
FV7 Studio, Lupa, Diana Bella, Nací Mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder.
Ora vi leggo un pezzo che è stato scritto dalle compagne dell'Assemblea del 22 qualche anno fa. Se queste pareti potessero parlare, racconterebbero di passioni sopite e risvegliate dal contatto con altre, di desideri che hanno trovato una forma e di altri che si sono affacciati timidamente, increduli di tanto spazio dove crescere, definirsi, costruirsi e modificarsi, mischiarsi, macchiarsi e scoprirsi. Lacrime, tremori, paure, angoscia, rabbia, tanta. Forza, anche di più. Amore, erotismo, gelosia, gioia, sorellanza, fatica, dolore, sostegno, empatia. Il 22 è la serra che ha coltivato la nostra forza, è il luogo dell'ispirazione, è la paglia su cui abbiamo covato e cospirato, fremuto e riposato, dove abbiamo cercato e trovato condivisione e a volte consolazione. Il 22 sono 4 mura piene di odori, colori, oggetti di cui noi sole conosciamo il senso, tenaci cartografe di un territorio incerto. Il 22 è reale, ha il suo sapore, il suo odore, la sua consistenza specifica, il suo tasso di umidità, il suo microclima, le sue nebbie perenni e la sua polvere millenaria. Sudore e lacrime impregnano i divani e l'aria echeggia delle risate, delle discussioni politiche.
È la fabbrica che sono stati concepiti. Lo scenario dove si sono consumate epifanie, rivoluzioni grandi e piccole sono state sognate e dove alcune si sono compiute. Il luogo dove si rinnova la magia dello stare insieme, il luogo dove capisci che c'è un luogo dove si può essere forti e deboli nello stesso momento, dove sei tu ma sei tutte, magnifica alchimia di umori, amori e saperi. Il 22 è chi fa la pipì nel secchio e chi se la tiene, o baraminga in qualche bar. Il 22 è la fatica dell'essenzialità, è il richiamo primordiale che fa dimenticare tutte le scomodità e avversità. Il 22 è il luogo dove niente è ovvio, dove tutto si discute e ridiscute, dove il tuo granello di sabbia diventa l'ingranaggio di qualche cosa di più grande, dove entri con un'idea e esci con una teoria, e se entri con una teoria forse esci solo con una pulce nell'orecchio. A volte esci arrabbiata e anche delusa, ma la passione fa presto a rinascere, incapace di stare lontana dalle altre. Il 22 sono gli sguardi che si incontrano, i visi arrossati, l'entusiasmo che non si contiene. Il 22 è parole ma anche silenzi, determinazione e scoramento, invincibilità e paura, astrazione e concretezza, istinto e ragione. Il 22 è l'antro della Sibilla, l'isola delle Amazzoni, il bosco delle fate, la caverna delle streghe. Il 22 è un po' punk e un po' pop, un po' rock e un po' electro, un po' jazz e un po' blues. Il 22 siamo noi e non ce ne andiamo.
De luchar contra todo, hoy es un mal día, me cago en el estado. No es manera ni modo de tratarnos. Quiero olvidarlo en el sofá, me acomodo. Pongo la tele como de costumbre.
Ciao a tutte, siamo due compagne di seconda, terza o quarta o forse quinta ondata delle compagne che frequentano il 22 e vogliamo condividere una riflessione sul separatismo.
Ok, allora volevamo leggere un contributo di Carla Lonzi, ovvero un piccolo estratto così, per iniziare. Il femminismo mi si è presentato come lo sbocco tra le alternative simboliche della condizione femminile, la prostituzione e la clausura. Riuscire a vivere senza vendere il proprio corpo e senza rinunciarvi, senza perdersi e senza mettersi in salvo. Ritrovare una completezza, un'identità contro una civiltà maschile che l'aveva resa irraggiungibile.
Come femministe separatiste pensiamo che tutte e tutti subiamo l'imposizione di un modello sociale, culturale, patriarcale ed eterosessista che si basa sul primato dell'uomo e sulla negazione della donna. Attraverso momenti separati dagli uomini sperimentiamo le relazioni tra donne e ci autoriconosciamo in una stessa condizione di oppressione, come in una storia che accomuna tutte o un filo che ci lega nelle diverse esperienze di vita. Questo perché il patriarcato attacca tutte, anche se con differenze in base alla classe. Il separatismo è il percorso che scegliamo per la nostra autodeterminazione e lo riteniamo uno strumento che diventa necessario ogni volta che delle persone prendano coscienza dello sfruttamento che subiscono e ambiscano a trasformare l'esistente. Come femministe separatiste ci rivolgiamo alle altre donne, partendo dalla consapevolezza che nella solidarietà e complicità tra donne troviamo la forza di distruggere il patriarcato.
Dai, auguri
a tutte e buon 8 marzo di lotta.
Allora, come avrete capito, abbiamo messo le mani all'archivio, all'archivia del 22. Quindi, insomma, guardate il blog che sarebbe 22resiste.noblogs.org per vedere insomma i nostri prossimi appuntamenti. Stiamo organizzando un'iniziativa che ci sarà per l'estate di San Lorenzo, in cui porteremo fuori tutto un pezzo importante della nostra storia e allo stesso tempo stiamo mettendo mano ai documenti e presto ci sarà anche un'archivia aperta a disposizione di tutte. Buon 8 marzo a tutte, a presto.
Ciao.